File 6, pagina 32. 5. Marta Ascoli, Auschwitz, un mondo rovesciato. Nessuno in città sapeva esattamente cosa succedeva in Risiera. Nota: nella Risiera di San Sabba, Trieste, furono concentrati quasi 1,5 milioni di ebrei e da qui inviati in grandissima maggioranza al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. In Risiera inoltre trovarono la morte, secondo i calcoli più attendibili fatti dagli storici, dalle 4.000 alle 5.000 persone, resistenti, antifascisti e partigiani italiani e jugoslavi. Nel campo, oltre a funzionare il forno crematorio per l'incenerimento dei cadaveri, i sistemi di eliminazione erano i più diversi: lo strangolamento, il colpo di mazza alla nuca, la fucilazione, eccetera. Sotto questo punto di vista, l'analogia con i campi della morte polacchi è comprovata dal fatto che i comandanti della Risiera e il personale SS impiegato provenivano dai lager di Belzec, Sobibor, Kelmno, Majdanek, Treblinka e Auschwitz, nei quali furono uccisi milioni di ebrei. Fine della nota. Una volta giunta in Risiera, io e mia madre, c'era anche mio padre, dal quale eravamo però state separate, ci rendemmo conto di essere capitate in mezzo a gente senza scrupoli. Con il sopraggiungere della notte, nonostante mettessero la musica ad alto volume, si sentivano le urla dei partigiani che venivano torturati o uccisi. Agivano soprattutto di notte, nel tentativo di nascondere i loro misfatti. Gli stessi trasporti per la Germania li organizzavano in ore notturne o alle prime luci dell'alba. Dopo circa una settimana che eravamo alla Risiera, entrarono nel nostro camerone e chiamarono il mio nome. Mi ricordo che mia madre era lì in un angolo, aveva in mano un asciugamano e un pettine. Mi diede queste due cose perché non aveva altro da darmi. Me le diede come se mi avesse dato l'anima. Mi abbracciò, ma in malo modo ci separarono e con le lacrime agli occhi dissi a mia mamma: «Mamma, tornerò». Grazie a questa promessa e alla visione di mia madre travolta dal dolore, io, a soli 17 anni, ho resistito all'inferno di Auschwitz e di Birkenau-Belsen. Quella stessa notte partì con mio padre. Quando sono arrivata ad Auschwitz-Birkenau, mi si aprì allo sguardo una visione infernale. È difficile descrivere queste cose perché sono al di fuori di qualsiasi immaginazione. Mi separarono da mio padre e fu l'ultima volta che lo vidi. Avevo fatto il viaggio assieme a lui dal momento che mi avevano concesso, nonostante fossi una femmina, di viaggiare nel carro bestiame degli uomini. All'arrivo ad Auschwitz mi ricordo che c'era una che si chiamava Gisella, che aveva due bambine, una di 5 e l'altra di 6 anni, e che miracolosamente si salvarono. Alla liberazione furono mandate in Inghilterra, dal momento che non parlavano più l'italiano e non ricordavano niente della loro origine. Ricordo anche una certa Mira Bucci con un bambino di 4 anni che non sopravvisse. Mi ricordo ancora un altro maschietto, anche di 4 anni, che fu nascosto dalla madre per qualche giorno, ma che una volta scoperto fu inesorabilmente portato via. Tema 1. Auschwitz-Birkenau era un mondo rovesciato. Era tutto pieno di acquitrini e di fango. Le strade non esistevano, c'erano solo dei rudi tracciati. Non ho mai visto l'erba o un frutto ad Auschwitz, nemmeno un albero che fosse degno di questo nome. Ricordo che una volta una russa aveva trovato una cipolla e ci sembrava qualcosa di straordinario. La zona era paludosa e pioveva spesso. I deportati poi erano crudeli, se ne fregavano della tua paura e del tuo disorientamento. Loro erano là da tempo e avevano perso la famiglia, gli averi, tutto, insomma. La sveglia avveniva nel cuore della notte. Affrontare il gelo, con addosso due stracci, spesso bagnati ancora dalla pioggia o dalla neve del giorno prima, fare l'appello, tutte in fila per 5, per 2-3 ore, è un tormento che non si può descrivere. C'era chi cadeva sfinita, chi moriva vinta dal freddo e dalle malattie, e tu sempre in piedi, ferma, stremata e gelata, ad attendere che arrivassero loro, ben pasciuti, ben equipaggiati, che controllavano che tra vivi e morti il conto corrispondesse a quello della baracca. I capos, soprattutto i polacchi, durante il lavoro pretendevano l'impossibile, bastonavano per un nulla, e lo facevano per ringraziarsi i tedeschi. I tedeschi si limitavano a controllare. Dal momento che i capos erano così bestiali, non occorreva il loro intervento. Il lager era un incubo senza speranza, era un mondo la cui estensione non riuscivo a valutare, ma che sentivo immenso e infinitamente lontano da tutto ciò che mi era familiare. Le lingue che parlavano, principalmente il tedesco e il polacco, non le capivo, e allora tutto mi appariva ancora più estraneo e ostile. Se sono sopravvissuta, in parte è anche un caso. Durante le selezioni per la camera a gas, ed io ne ho passate almeno 6, spesso sceglievano le più malandate, ma alle volte ogni terza deportata, talvolta ogni quinta, e mentre facevano queste cose loro ridevano. Facevano scattare il Blocksperre, serrata delle baracche, e nessuno poteva muoversi dal blocco. Il segnale veniva dato dalle sirene. Il terrore allora regnava nel campo, perché non si sapeva quali blocchi sarebbero stati selezionati. Si rimaneva in attesa spasmodica, mentre regnava un silenzio di tomba. Eravamo inebetite, chiuse nella baracca, in attesa della vita e della morte. Quando venivano nella baracca, la capo ci ordinava di scendere dalle coie lette a castello, e così iniziava la sfilata. In genere erano in due, erano medici, alle volte militi in divisa senza camice. Noi passavamo davanti a loro completamente nude e loro decidevano. Dopo, secondo come loro decidevano, la capoblocco che stava a fianco della SS segnava il numero delle sventurate. Allo sbigottimento subentravano le grida e le urla delle infelici compagne destinate alla morte. Mi ricordo, tra le altre, una certa Bianca, mi sembra Levi di cognome. Bianca non voleva morire, aveva il marito in un altro campo, oppose resistenza inutilmente, fu trascinata fuori assieme alle altre e caricata su un camion. Mi ricordo di lei forse perché era italiana, forse perché aveva fatto resistenza. Era una cosa terrificante. Ti chiedevi perché dovevi morire senza nessuna colpa. Altre volte, durante il Blocksperre, facevano le selezioni dei convogli degli ebrei appena arrivati. Noi lo sapevamo, perché i fischi dei treni si percepivano distintamente dalle nostre baracche. Uno dei tanti trasporti che arrivarono mi colpì in particolar modo. Quella notte i crematori funzionarono a tutto regime. L'aria era ammorbata dal fumo. La mattina dopo, quando fui portata fuori dal campo a lavorare, costeggiammo la strada ferrata, là dove durante la notte era passato il treno. A terra vidi scarpette di bambini, nastrini, fotografie e altri oggetti. Allora ebbi conferma di ciò che già in cuor mio sapevo, ma che stentavo ad ammettere, per non perdere l'ultima speranza. Tema 2. Io ad Auschwitz facevo parte di un comando che andava a lavorare lungo la Vistola. Si scavava nel terreno gelato e si portava via il materiale con dei carrelli. Non so se quel lavoro avesse una qualche utilità oppure ce lo facessero fare per eliminarci. Molte infatti morirono per la sofferenza, la fame e il freddo. Verso la fine di novembre ho partecipato, assieme ad un altro gruppo di deportati, allo smantellamento di uno dei forni crematori di Auschwitz-Birkenau. Recuperati tutti i mattoni, ce li fecero caricare su dei vagoni ferroviari. Non so se avessero intenzione di recuperare quel materiale oppure di cancellare le tracce di quello che avevano fatto. Tema 3. Quando siamo state evacuate da Auschwitz verso Bergen-Belsen, all'inizio eravamo tanto strette nel vagone che non potevamo stare neanche in piedi. Quando siamo arrivate potevamo stenderci per terra. È morta tanta gente e la buttavano fuori dal vagone. Nessuno si commuoveva e aveva pietà di noi, né i ferrovieri, né la gente che vedeva quello che succedeva. Arrivavamo in stazione e la gente era impassibile. Nessuno osava degnarci di uno sguardo. Nessuno ha osato buttarci un pezzo di pane. Noi guardavamo fuori dal finestrino attraverso il reticolato. Faceva freddo, c'era la neve, ognuno faceva i fatti suoi. I ferrovieri davano disposizioni per il treno, i nazisti giravano su e giù e gridavano ordini e noi dentro. Non fiatava nessuno. Ero ridotta così male che quello che è successo a Bergen-Belsen nemmeno lo ricordo. Stavamo sulle baracche e nei primi tempi non ci davano nemmeno la zuppa. Tutte avevamo disturbi intestinali, eravamo ridotte all'estremo, invidiavamo i morti che avevano finito di soffrire. In quelle condizioni il ricordo non è più preciso. Una cosa in particolare ricordo: c'erano delle famiglie spagnole di ebrei ortodossi, mi pare sefarditi, che erano ridotti in condizioni pietose. Nota: sefarditi deriva da Sefarad, che in ebraico significa Spagna. Per quello che riguarda la presenza degli ebrei spagnoli a Bergen-Belsen, bisogna ricordare che in questo campo furono concentrati anche gli ebrei che avevano cittadinanze riconosciute dalla Germania, quale ad esempio quella statunitense. Gli ebrei in questo caso erano definiti ebrei di scambio perché venivano, grazie alla mediazione della Spagna o della Svezia, cambiati con tedeschi prigionieri degli alleati. Gli ebrei spagnoli, anche se non erano oggetto di scambio in quanto cittadini della Spagna franchista, può essere che questa abbia evitato loro di essere mandati nei campi di sterminio. È inoltre presumibile che gli ebrei spagnoli che si trovavano fuori del loro paese all'inizio della guerra fossero per lo più fuoriusciti antifranchisti. Ciò avrebbe determinato la loro difficoltà a rientrare in patria nonostante il pericolo nazista. Tuttavia, questo resta un terreno storicamente ancora da indagare. Vedi comunque M. Berg, Il ghetto di Varsavia, diario 1939-1944, e Einaudi Torino 1991. Fine della nota. Vivevano a gruppi fra di loro in una parte del campo. Avevano lunghe barbe, erano stati portati là all'inizio della guerra, forse godevano di qualche immunità, li avevano tenuti in vita, ma erano vecchi, debilitati, in modo impressionante. Mi avevano colpito perché ad Auschwitz non avevo mai visto degli spagnoli. Una volta ritornata a casa, molti non potevano credere alle atrocità alle quali avevo assistito. Del resto io non capivo gli altri. Tutti i problemi che aveva la gente li trovavo sciocchi e stupidi e non riuscivo a mia volta a capirli. Ho passato 2 o 3 anni nei quali mi sembrava tutto senza senso. Non gioivo più di nulla, avevo visto la morte in faccia e tutte le altre preoccupazioni mi sembravano ridicole. Io avevo degli stivali alti di pelle nera che ho recuperato subito dopo la liberazione. Era estate e io andavo fuori con gli stivali e mia madre non voleva e io dicevo: «Ma cosa ti interessa? Sono tornata, è questo che conta. A me non interessa niente della gente, a me non ha dato niente nessuno, tu non sai cosa significa quello che ho provato». Per me sopravvivere ha rappresentato una rivincita. Ritornare in Germania, ad esempio, da libera, libera dove ero stata torturata, offesa, dove la mia dignità e la mia persona erano state calpestate, non è una cosa facile da capire per chi non ha provato queste cose. Non sapevo cosa fosse la libertà, solo dopo ho capito, e pensare che tanti mi dicevano: «Ti tieni ancora il numero tatuato sul braccio?» «Certo che lo tengo», rispondevo, «non intendo toglierlo, sono loro che devono vergognarsi di averci marchiato come bestie». Tema 4. Quando sono tornata, nutrivo un odio profondo verso i tedeschi che avevano assassinato mio padre. Se avessi potuto vendicarmi, lo avrei fatto senza esitare. Adesso, a distanza di anni, la sete di vendetta si è assopita, ma non riesco a perdonare. Ho sempre dentro di me questo sentimento. Forse, se avessi avuto un chiaro segno di volontà di giustizia da parte degli altri, ora, forse, mi sarei placata. Ma se dimenticare, non voglio. Perdonare, non posso. Tema 5. Pagina 36.